Va bene. Anche se questa volta abbiamo un cammino piuttosto lungo, ampio, no? Da svolgere per chiudere il cerchio, diciamo così, mi sono permessa nuovamente per l'ultima volta di immaginare un momento che c'è qualcosa che non va, rifacciamo partire. Ecco, sto rifacendo tutto da capo. Perché avevo saltato un passaggio, signori, scusatemi. Ecco, questo è il passaggio. Allora, la registrazione parte da qua. Facciamo da capo, anzi. Parte da qua. E poi la taglieremo la prima parte perché ho fatto un pasticcio con lo schermo. Ricominciamo, dicevo. Anche se il cammino di oggi è piuttosto lungo e complesso, secondo me. Tuttavia, per poter chiudere il cerchio, diciamo in questo modo, mi sono sentita in dovere, in diritto, anche questa volta di richiamare molto rapidamente alcuni punti nodali della scorsa sessione, quella di 2 settimane fa. Quindi li scorrerò molto rapidamente nella speranza che questo promemoria sia efficace e costituisca lo sfondo di tutto quello che succederà invece oggi. Allora, alcune parole chiave che abbiamo usato la volta scorsa. La prima parola chiave è nuovamente alchimia. Alchimia l'abbiamo intesa come perfezionamento dei corpi, come pratica di perfezionamento dei corpi, attraverso un nuovo rapporto col tempo. Quindi attraverso un nuovo rapporto con la parola e col racconto, che è una parola ed è un racconto che diventano simbolici, ecco. Che sono praticati simbolicamente. Ci aveva aiutati in questo cammino iniziale il prezioso lavoro di Michela Pereira a cui ci siamo richiamati. Ora, il tema era che cosa intendiamo per simbolo. Simbolo, abbiamo detto, è ciò che realizza l'indicibile di ogni racconto, realizza l'indicibile di ogni racconto e cioè anche, cominciamo a usare questa parola, di ogni discorso. L'indicibile di ogni discorso. Quindi, l'indicibile di ogni discorso ci interpellava. Che cosa intendiamo per indicibile di ogni discorso? E ci siamo espressi così nella scorsa lezione. Abbiamo detto l'indicibile di ogni racconto è ciò che sta tra i segni del racconto, tra i segni del discorso. Ciò che sta tra i segni e ciò a cui tutti i segni rinviano significandolo. Tutti i segni, tutte le forme non sono che le trasmutazioni, le forme, le manifestazioni che rinviano e dunque fanno segno, rinviano a e fanno segno a quell'indicibile da cui provengono. I segni di ogni racconto, le parole di ogni discorso, le azioni di ogni procedura sono segni e quindi anche forme del significare, del far segno, appunto, di quell'indicibile che sta tra i segni. Su questo tra abbiamo molto insistito nella sessione scorsa, anche perché proprio alla luce del tema alchemico abbiamo sottolineato come il tra costituisca, letto in questa chiave simbolica, la pietra filosofale o l'elisir di eternità, il vuoto da cui tutte le forme scaturiscono e in cui si rinnovano. Infatti, anche guidati da Michela Pereira, notavamo che ciò che viene nominato, ciò che viene raccontato in tutti i testi della tradizione alchemica, non è mai la dimensione pratica, ma è soltanto la dimensione dottrinale, non è mai la dimensione operativa, ma è soltanto la dimensione dottrinale, ma per la semplice ragione che solo quello si può raccontare, solo quello si può tramandare nei segni, nelle parole, nelle forme. Ciò che invece è indicibile è simile a quello che nel seminario di filosofia, ottava sessione, l'ultima a cui abbiamo partecipato la scorsa settimana, è stato evocato come il senza nome. Il senza nome, per il tramite di alcune letture nicciane straordinarie che vi invito a ripercorrere, insomma, se non l'avete ancora fatto, insieme all'intero lavoro della sessione di filosofia 8. Dunque, il senza nome. Il senza nome che a noi non poteva, nella sua indicibilità, non poteva non ricordare quel ca, quel vuoto chi, quel nome senza nome di Prajapati che incontrammo nelle nostre escursioni domaliane come colui che non è un lui, che forse non è, che forse è vuoto, da cui tutte le forme scaturiscono e in cui si rinnovano. Quindi il senza nome è esattamente quel tra che si trova tra i segni, esattamente come si trova tra i discorsi, tra le forme, le parole, come dire, gli elementi del discorso. E uso questa parola volutamente per richiamare l'eco immensa di tutto il lavoro che Sini ha proposto in questi anni intorno alla nozione di discorso nel modo cruciale in cui egli ha preso a utilizzarla. Abbiamo poi detto che l'alchimia indica anche un processo di resurrezione della carne. La carne del mondo e la carne dell'alchimista. Una resurrezione della carne che è un fare e disfare per andare oltre la natura, abbiamo letto questi passi, per andare oltre la natura portando con sé la natura. Andare oltre la natura, quindi al di là del naturale, di ciò che è istituito come naturale, portando con sé la natura, cioè creando la natura, costruendo ciò che chiameremo natura mediante un oltrepassamento, un artificio. E qui non poteva per me non risuonare in questo richiamo la figura dei satiri danzanti, dei satiri del coro dionisiaco evocati sempre per il tramite di letture nicciane da Sini nell'ultima sessione del seminario di filosofia. I satiri, ricordate? I satiri, quei finti esseri naturali, dice Nietzsche, quei finti esseri naturali che nella loro danza portano con sé la natura mentre la oltrepassano, cioè la costruiscono culturalmente, potremmo dire, la coltivano, no? La seconda parola chiave del richiamo che volevo proporvi della scorsa sessione, dopo alchimia, è trans, la trans. Abbiamo ricordato che le caratteristiche delle esperienze di trans si riferiscono, si raccolgono attorno a una dimensione del transitare. Transitare, cioè transire dalla morte alla vita e dalla vita alla morte e viceversa. Esattamente quel movimento che, se ricordate, Artaud ritenne essere il movimento di cui massimamente fossero esperti gli antichi messicani presso i quali egli andò in cerca di nuova conoscenza. Quindi l'esperienza del transire, un'esperienza che abbiamo ricordato la volta scorsa, è particolare per tante ragioni, ma anche perché essa accade nel punto cieco della memoria, vorrei dire. Ricordavamo infatti che dell'esperienza di trans non c'è parola, che l'esperienza di trans non può essere raccontata, che l'esperienza di trans è tipicamente amnesica. È, potremmo dire, il punto cieco, la macula nell'occhio di Mnemosine. Non si può dire, è il punto amnesico di ogni memoria. Non si può dire, si può solo fare, si può solo fare, diceva Michela Pereira del lavoro dell'alchimista. E qualcosa di affine noi vediamo nell'esperienza della trans, si può solo fare. Ora, questo gioco del transire nella trans, del passaggio attraverso quella peculiare esperienza che è antropologicamente, insomma, chiamata la trans, questo passaggio è dunque molto simile a ciò che noi fino a qui abbiamo chiamato danza. Se danza è appunto costruzione di quel filo, di quel tan, di cui parlammo sin dall'inizio, radice indoeuropea che risuona appunto nel tanzen, nel danzare e poi nella danza, se dicevo danza è costruzione di quel filo, di quel tramite, di quel passaggio nel vuoto, che è, diceva Artaud in altro luogo, ne abbiamo parlato la sessione scorsa, che è una porzione infinitesimale di fremito. Fremito tra le posture, tra le forme, diceva Artaud. Danza, lo dicemmo sin dalla prima sessione del nostro seminario delle arti dinamiche, la danza accade non in una figura o una postura o una posizione o in un'altra. Ciascuna posizione di per sé presa non è danza, lo dicemmo dall'inizio, no? Quando noi immaginiamo, assistiamo, pratichiamo la danza, facciamo l'esperienza della sua natura profonda collocata esattamente nel passaggio tra le figure. Ovviamente non vi può essere passaggio da una figura all'altra senza le figure, ma è proprio in questo non figurato passaggio tra le figure che emerge come il vuoto delle figure, in mezzo alle figure, è proprio lì che accade la danza. E allora la trance ha a che fare peculiarmente con l'esperienza della danza, in quanto è un transire da figura a figura. E in quanto occupa esattamente o fa emergere, delinea esattamente quel vuoto che appunto Artaud chiamò come la porzione infinitesimale di un fremito, di un fremito. Non si può dire la trance. E quindi, procediamo, essa non appartiene, questo tipo di esperienza non appartiene al racconto, o meglio, non appartiene al racconto della temporalità storica lineare, cioè non appartiene al tempo che è conto e racconto, al tempo che si può scandire, e quindi misurare linearmente, ma suggerisce una dimensione, chiamiamola ancora temporale, ma molto diversa da quella che abbiamo evocato fino a qui, nel senso di una temporalità lineare, evoca, dicevo, il senso di una temporalità di nuovo genere che per il momento potremmo descrivere in due parole: un tempo come canto danza, non come conto racconto, ma come canto danza. La danza simballica, simbolica, la danza che tiene assieme, inaugura dunque una temporalità nuova, abbiamo detto la volta scorsa. Una temporalità nuova che ricapitola la memoria storica. Una temporalità, vorrei dire oggi, multidimensionale. Una temporalità che porta nel crogiolo dei segni e dei discorsi tutti i segni e tutti i discorsi, tutte le linee e tutte le traiettorie del conto e del racconto. Una temporalità che in questo senso, allora dicevo, ricapitola il tempo storico, ricapitola la memoria storica. Ed è per questo, perché è ricapitolazione di ogni memoria, che la danza simbalica della trance è peculiarmente amnesica. È amnesica e potremmo dire, questo transire, è l'oblio, è il punto dell'oblio, è il punto dell'oblio che istoria, istoria, e istoriare vuol dire incidere, graffiare, quindi in qualche modo anche scorticare, grattare. Quindi istoria, e cioè fa spazio alla memoria e ai suoi segni, alla memoria raccontabile e ai segni attraverso cui essa si racconta. Ricordo che la decima stazione luminosa del seminario di filosofia, nuovamente faccio riferimento, ma succederà molte volte in questa sessione di chiusura, alla sessione del seminario di filosofia, con cui il seminario di quest'anno di Sini ha ha preso congedo dai lavori di Mecri. Ricordo, dicevo, che la sessione 8 è stata interamente dedicata a quella che si ne ha chiamato la decima stazione luminosa, il decimo momento di incontro e di visione con una luce nella notte, no? E la decima stazione luminosa si intitolava, così ci ha ricordato Sini, si chiamava Il suono della campana azzurra, punto, la memoria e l'oblio. Forse in qualche modo quello che qui emerge nel nostro lavoro parallelo, laterale del seminario delle arti dinamiche, è un senso di quella parola oblio che abbiamo incontrato nel titolo della decima stazione luminosa del seminario di filosofia. L'oblio, ciò che non si può dire, ciò che è il punto cieco, ciò che ricapitola ogni memoria, è tuttavia quel passaggio, quel transito che istoria, cioè incide, graffia i segni attraverso cui la memoria si potrà raccontare. Il che è strano perché in questo istoriare evidentemente suona la stessa radice di storia, la stessa radice della parola storia, una parola che noi abbiamo più volte evocato nel nostro seminario e che è stata evocata con forza anche nell'ultimo seminario di filosofia. Lo abbiamo più volte evocata storia, addirittura convocandola all'inizio del seminario come una delle nostre muse tutelari. Ricordate Clio. Clio, la nostra prima musa tutelare, la prima che oggi ricordiamo, e Tersicore, la danza, già nel titolo del nostro seminario essa si presentava, e Urania, la dea o la musa dell'astronomia, tutte le muse. Queste tre in particolare perché non erano ancora apparse a Mecri, dicevamo negli anni passati, allora noi le abbiamo invitate, insomma, no? Ma tutte le muse sono, comprese queste tre, figlie di Mnemosine, figlie della memoria. Da qui eravamo partiti nel seminario delle arti dinamiche. Ora, gli ultimi passi che abbiamo compiuto ci stanno suggerendo, o forse ci hanno mostrato, oserei dire, che succede qualcosa nei rapporti tra la madre e le figlie, tra la memoria, che è figlia di cielo e terra, di Uranos e di Gea. Dicevo, succede qualcosa nel rapporto tra la madre, memoria e le sue figlie. È come se la madre, riportata alla sua dimensione oscura, obliosa, al suo punto di ricapitolazione, poiché in quel punto essa viene istoriata, tracciata nei suoi segni, rilanciata nei suoi segni, è come se la memoria, dicevo, lei, la madre della storia, della danza e dell'astronomia, tra il resto, lei si ritrovasse generata dalle sue figlie. È come in particolare in questo passaggio, no, che io chiamo il punto dell'istoriazione dei segni nell'oblio, nell'indicibile, segni di cui poi la memoria potrà far racconto. Ecco, in questo punto ciò che accade è che, potremmo dire così, la figlia, Tersicore, è la madre oscura, è lei, è questa danza nel punto cieco del transire, la madre oscura, la madre nera, che genera Mnemosyne, la memoria, come sua madre. E come lo fa la danza a generare la memoria? Come fa la danza a generare la memoria in quanto sua madre? Come fa la figlia a diventare lei madre di propria madre? Lo fa istoriandosi, cioè storiando, graffiando nella sua danza. La materia obliosa, la materia scura, il punto del transire, istoriando il vuoto, di cui Clio, rinnovata, la storia istoriata, sarà poi testimone. Vistor, in greco vuol dire appunto testimone. E da questo gioco di parole greche, che hanno a che fare con la visione, con oida, con istor, con orao, e poi dunque con istoriare e con storia, da questo gioco di parole greche emerge dunque un'inversione che mi sembra interessante, a me sembra importante, mi sembra quasi indicare una sorta di capovolgimento nel luogo di quella madre oscura in cui abbiamo iniziato a muoverci sin dalla prima sessione. Ora, di questa danza abbiamo detto, di questa danza, dagli effetti così complessi di capovolgimento, di rovesciamento, di inversione, di generazione da parte delle figlie di quella che sarà poi la madre, memoria. Di questa danza, insomma, abbiamo detto la volta scorsa, per Artaud diventa segno efficace, per l'Artaud che noi leggiamo, per l'Artaud che noi incontriamo, diventa segno efficace la croce a sei braccia, la croce del Messico, su cui ci siamo soffermati nella chiusura della sessione scorsa. La croce a sei braccia mostra, ci abbiamo un po' giocato due settimane fa, mostra tante cose assieme. Mostra come l'uomo, ricordate, come l'antico messicano, produca lo spazio, metta la vita nello spazio. Diceva Artaud, l'uomo si mette al centro di una specie di vuoto e la croce spunta intorno a lui, e la croce spunta intorno a lui. Ed è così che la vita, seconda cosa che la croce mostra, che la vita entra nello spazio, entra nell'orientamento, nello spazio orientato, ed è così che la vita istoria il tempo multidimensionale che dicevamo poco fa, tempo multidimensionale di cui il prima e il poi del tempo lineare sono solo una forma, solo una delle possibili linee. Inoltre la croce del Messico, la croce a sei braccia, mostra efficacemente, in quanto segno efficace, mostra come si dissodano l'humus dell'uomo e l'humus della terra. Ricordate come si dissoda? Il dissodare è un movimento di, anche qua, di rovesciamento, no? Di scavo e di rovesciamento. Come si dissodano l'uomo e la terra? Cioè come si costruiscono un nuovo habitus, l'uomo, e un nuovo habitat, la terra, costruzione che per Artaud è sinonimo di cultura. Essere colti è compiere questo movimento, no? Stare dritti in mezzo all'espandersi, all'esplodere delle forme, cioè coltivare, dissodare nuovamente l'humus profondo dell'uomo e della terra. Allora, il movimento, perché è di un movimento che si tratta, simbolicamente evocato dalla croce a sei braccia, è un movimento particolare, potremmo chiamarlo così, descriverlo così. Esso mostra, evoca, suggerisce, la danza zenitale, verticale, che esplode in uno squartamento, squartamento che genera i suoi segni, squartamento che è i suoi segni, cioè i suoi punti cardinali, e che fa il vuoto. Si spoglia cioè di ogni forma segno, mentre genera e fa segno, genera segno e fa segno di sé. Questa danza zenitale, questa danza verticale, Artaud la chiamerà molti, molti, molti anni dopo la visione della croce del Messico, e chissà se ancora ricordando quella croce, quell'immagine, non lo so, la chiamerà una rotazione verticale che, così come noi l'abbiamo letta, osservata, incontrata nella croce del Messico, realizza quello che Artaud già negli anni 30, prima del viaggio in Messico, aveva indicato come un compito della conoscenza, un compito del teatro, il compito di fare una metafisica del linguaggio, cioè una metafisica, potremmo dire, dei discorsi, cioè una metafisica dell'espressione,
una metafisica dell'espressione simbolica, cioè riportata ad una comprensione che colga il vuoto da cui esplodono tutti i segni, tutte le parole, tutte le forme, tutti i contenuti, tutte le cose del linguaggio, dell'espressione, dei discorsi. Ora, questa danza che la Croce del Messico ci ha suggerito, ha a che fare con una figura o con una postura o con una esperienza che noi nella sessione scorsa abbiamo evocato nuovamente attraverso l'immagine e la funzione, il senso di una divinità molto particolare, ossia Zipetotec, ricordate? Zipetotec, nostro Signore lo scorticato, che si scortica e si riveste del suo stesso raccolto. Che si scortica e si riveste del suo stesso raccolto. Che soprattutto nella figura che abbiamo osservato, quella in cui c'era Zipetotec in piedi, ricordate? Rivestito di una pelle sacrificale che è la sua stessa pelle rinnovata nella crescita del mais, nel raccolto, nell'agricoltura, che dal suo squartamento e dal suo scorticamento sono derivate. Ora, questa danza è una incorporazione, come in Zipetotec, del proprio squartamento, dello squartamento del vuoto, di colui che nel vuoto si colloca e dal vuoto si fa abitare, e al tempo stesso è un movimento di rinascita e di creazione o di costruzione. Zipetotec è il dio della germinazione, è il dio del raccolto, dell'agricoltura, è il dio della rinascita, è il dio del ciclo delle stagioni, è il dio del lavoro, dell'operatività, ne abbiamo parlato la volta scorsa. Quindi questa danza è una incorporazione, è una incorporazione del vuoto, è un fare il vuoto, è un farsi vuoto, è un farsi centro, è un posare il piede, come dicevamo, zenitale, un posare il piede da cui, come in un gigantesco eclat, in un gigantesco esplodere, germinano le effettuazioni di quello stesso movimento rotatorio, verticale. E questo movimento rotatorio verticale è al tempo stesso un processo di autorigenerazione. Autorigenerazione esattamente come nell'alchimia. Autorigenerazione di chi da quel vuoto si lascia trapassare. Autorigenerazione di chi attraverso quel vuoto transita. L'autorigenerazione del danzatore. L'autorigenerazione del danzatore. Allora, in questo senso, Zipetotec, su cui appunto abbiamo davvero concluso la sessione della volta scorsa, è, io l'ho suggerito proprio in chiusura appena, ma vorrei adesso puntualizzare quella notazione, Zipetotec è come Marsia. Ricorda il nostro Marsia della tradizione greca, no? Della tradizione della mitologia greche, quel Marsia che sconfitto, ricordate, tutti lo ricordate, ne sono sicura, sconfitto nel canto, nella musica da Apollo, subisce l'atroce punizione di essere appeso a testa in giù e scorticato vivo. E quel suo grido atroce sarà l'unico modo in cui egli, tuttavia, sconfitto, continuerà a cantare. Ora, Zipetotec è come Marsia, anche lui è scorticato. Però, ecco la nota che mi interessa sottolineare, è un Marsia vincitore, è un Marsia invitto. Non è sconfitto da un dio, Zipetotec, e è egli stesso dio, è egli stesso il dio cantore. Lo scorticato risuona nelle vibrazioni generative del tamburo Teponastli, ricordate? Quel tamburo meraviglioso su cui è inciso il volto proprio di Zipetotec. Quel tamburo Teponastli che, segnato, solcato dal simbolo della generazione, è al tempo stesso il luogo della vibrazione, il luogo della emanazione vibratoria dei colpi che su esso si battono. Ma in questo modo lo scorticato, che risuona in quelle vibrazioni di tamburo, lui col suo volto composto sul corpo del tamburo, bene, lo scorticato incorpora alchemicamente il canto, il grido estatico di Zocipilli. Ricordate, il dio del canto, Zocipilli, ha un volto estatico, una bocca aperta. Lo abbiamo osservato a lungo in chiusura della sessione scorsa. Ed è così in questa incorporazione, dico alchemica, sì, che accade la emanazione, il promanare vibratorio dei colpi battuti sui punti generativi del tamburo, punti generativi del tamburo che rinnovano il processo, l'emanazione, la diffusione, l'orientamento di forme e suoni che vengono nuovamente rinnovati, che rinascono. Quindi lo scorticato è lui che risuona nel tamburo. È lui che risuona nel tamburo, è il suo volto ricomposto, il volto dello scorticato ricomposto che canta, che risuona nel canto del tamburo. E in questo senso forse, anche se magari sono solo suggestioni, ricordate, lo stesso Artaud da par suo scriveva, l'abbiamo letto la volta scorsa, vi sembrerà puerile, vi sembrerà infantile, mi permetto di dirlo anch'io, vi sembrerà infantile, ma è in questo senso, forse anche, che possiamo leggere la doratura, ricordate, del corpo, della pelle, dello scorticato. Zipetotec è raffigurato come tutto d'oro. Zipetotec è il dio scorticato ed è il dio dorato, certo, il colore del mais, anche il dolore del mais che si scortica per germinare, è il dio dorato e in questo senso è il dio d'oro, è lui l'oro alchemico, è lui il sussulto trasmutatorio della materia. Ed è, vorrei notare, forse questo dio scorticato vincitore, rigeneratore e rigenerantesi in ogni vibrazione, è lui lo stesso oro di Zarathustra, forse. Lo stesso oro che abbiamo visto evocato in un'altra lettura del seminario di filosofia, quell'oro che nel momento del tramonto del sole incendia tutta la superficie del mare, e fa sì che anche l'ultimo dei pescatori remi con un remo d'oro. Allora, l'oro alchemico, l'elisir, no, del rifacimento, l'elisir della rinascita, non è altrove dallo scorticamento di Zipetotec. Lo scorticamento è il segno della sua vittoria, è l'evento della sua vittoria. In questo senso vorrei anche dire, Zipetotec è come un marsiaguarito. E Omar si è guarito? Guarito da che? Adesso giochiamo un po', dai, permettetemelo, è l'ultima sessione. Guarito vorrei dire dalla sospensione, quella sospensione di cui Artaud dichiarò di soffrire gravemente negli anni 20, in quei testi della corrispondenza avec Jacques Rivière, di cui abbiamo letto alcuni passaggi alcune settimane fa. Zipetotec è un Marsia guarito, dalla malattia della sospensione. Non è infatti appeso all'albero Zipetotec, e non è appeso all'albero Zipetotec in piedi, perché è lui l'albero. È l'albero ben piantato, lui l'albero in piedi, l'albero eretto, che, come come il vuoto verticale di un vortice, turbinoso, poggiando il piede sulla terra, qui dove mi trovo, poggio il piede qui sulla terra dove mi trovo, con la pelle che ho, con la pelle che ha, spellandosi incunea il cielo nella terra. Lui è l'albero che incunea il cielo nella terra, non è appeso ad altro albero. Zipe Totec è l'asse del mondo, è l'albero della vita. Nella dilatazione orizzontale, nella dilatazione orizzontale che lo slabbra, che lo spella, e al tempo stesso, e per questo lo effettua. Incuneare, la figura, la linea verticale, la linea zenitale è come un cuneo che roteando vorticosamente su di sé si effettua slabbrandosi, e in questa rotazione che si slabbra orizzontalmente lega il cielo e la terra, sì, come l'albero della vita. Ma il cielo e la terra, noi tante volte li abbiamo già evocati nel nostro seminario delle arti dinamiche sulla danza, intorno alla danza, intorno alla conoscenza che danza. Non solo, perché come abbiamo appena detto, memoria, la madre di tutte le muse o la figlia di certe muse, è a sua volta figlia dell'unione di cielo e terra, come abbiamo appena ricordato, ma anche perché il cielo è appunto quel luogo della astronomia, della musa Urania, la musa dell'astronomia, che nell'albero vorticoso del piede che si pianta è connesso, composta, è legata alla geonomia, alla dimensione cioè di una antropografia, di una geografia che è al tempo stesso una cosmografia. Come a dire che quella istoriazione che abbiamo evocato poco fa, quel graffiare, spellare, far segno, dilatarsi nei segni, che è una nuova figura di Clio, una nuova figura della storia, nell'albero, nella verticalità risuonante e rotatoria dell'albero Zipe Totec, di Zipe Totec in piedi, ecco lì quell'istoriazione si lega alle stelle, al cielo, al luogo da cui vengono i salti del danzatore, cioè al luogo dei suoi desideri, dove istoriazione e desiderio, antropografia, geografia, dissodamento della terra e ricordo del proprio desiderare, del proprio tender verso venir dalle stelle, un altro, un altrove, un alto. Ecco, questi due luoghi, questi due poli dell'esperienza della danza, dell'esperienza del tra, fossero legati, è come se fossero legati ancora qui. Un nuovo gioco, no? Un nuovo gioco di commessura tra Urania e Clio, dove nuovamente è Tersicore che danza a unire Clio, il racconto dell'istoriazione geografica, geosomatica, antropografica, e il racconto del desiderio, no? Il da dove celeste a cui e verso cui il danzatore nel suo slancio verticale tende. Ora, queste erano le parole chiave che volevo ricordare della sessione scorsa. Quindi alchimia, trans e Zipe Totec. Danza verticale, la croce a sei braccia, la croce del Messico. Artù dirà rientrato dal Messico e anni dopo quel rientro dirà: io ho pensato a un teatro della crudeltà che danza, a un teatro della crudeltà che danza. Del teatro della crudeltà abbiamo un poco parlato la volta scorsa, dicendo che castamente avremmo evocato questa espressione. Forse oggi la vedremo, anche senza teorizzarla ulteriormente, la vedremo in azione. Dirà: ho pensato a un teatro della crudeltà che danza. E questo pensiero, questo progetto anche, matura appunto per Artaud, forse in rapporto a questo processo che per me risuona potentemente nella immagine della croce a sei braccia. Ed è forse di questo tipo di danza, che Artaud andò in cerca nel suo viaggio in Messico, no? Un viaggio alla ricerca di simboli, di segni efficaci e alla ricerca di insegnamenti su come praticarli questi segni efficaci, su come farla questa danza generativa, su come diventare Zipetotec. Per tornare in Europa, per tornare, dicevamo la volta scorsa, non per perdersi, per tornare nella sua vecchia Europa, forte di un sapere generativo, rigenerativo, di una danza che potesse essere rigenerativa. E allora dice, ad esempio, Artaud, in una bozza di quella che avrebbe potuto essere, e non fu invece, la conclusione, che invece verrà elaborata diversamente, di un suo lavoro, un suo lavoro che si intitolerà Per farla finita col giudizio di Dio, di cui qualcosa diremo più tardi. Scrive allora Artaud: e là, ecco, ho pensato a un teatro della crudeltà che danza e grida per far cadere degli organi, farvi piazza pulita di tutti i microbi e nell'anatomia senza incrinature dell'uomo, in cui è stato fatto cadere tutto quello che è incrinato, fare senza Dio regnare la salute. Sono storie, a prima vista è un'utopia. Ma comincia per prima cosa col danzare, pezzo di scimmia, razza di sporco macaco europeo che non sei altro e che non hai mai imparato ad alzare il piede. Ecco, no? Artaud che dice dunque: comincia a danzare, se ti sembra un'utopia, quella di poter realizzare danza facendosi vuoto e così diventando oro, diventando Zipetotec. Il Messico e l'incontro con i Tarahumara sono per Artaud, secondo me, per come io riesco a comprendere, sono per Artaud il ricordo di come fare questa danza. Come fare questa danza, attenzione, passando attraverso tutti gli stati filosofici della materia, così aveva detto Artaud in un testo del Teatro il suo doppio che abbiamo letto la volta scorsa, no? Passando attraverso tutti gli stati filosofici della materia che in questo passaggio si fa spirito, si fa coscienza, si fa pensiero e viceversa. Ora, fare questa danza, ma anche è attraverso l'incontro, secondo me, la scoperta del senso e dei modi possibili di questa danza, è attraverso questo incontro che Artaud dovrà confrontarsi con il costo, il prezzo di questa danza, con il costo della guarigione, con il prezzo da pagare per realizzare la terapia che guarirà dalla sospensione. E il prezzo da pagare per questa terapia sarà appunto l'attraversamento di tutti gli stati filosofici della materia e l'incorporazione nel proprio singolare corpo vivo di tale passaggio, di tali passaggi. Il gran segreto della cultura indiana che Artaud andava cercando. Ve lo leggo in un testo anch'esso di anni successivi, di molto successivi, successivi al 43, che è un anno cruciale, di cui parleremo. un testo di molti anni successivi, dicevo, scritto da Artaud, sulla cultura indiana. Scrive Artaud, ed è così che il grande segreto della cultura indiana è di ricondurre il mondo a zero, sempre, ma piuttosto, primo, troppo tardi che più presto, secondo, il che vuol dire più presto che troppo presto, terzo, il che vuol dire che il più tardi può tornare solo se più presto ha mangiato troppo presto. 4. Il che vuol dire che nel tempo il più tardi è ciò che precede sia al troppo presto sia al più presto. Il grado zero della cultura indiana. Questo è il segreto che Artaud ritenne di incontrare. Il vuoto, la possibilità del transfer, la possibilità di realizzare, di incarnare in tutti i passaggi necessari quel transito oblioso che è passaggio attraverso la morte, per ricondurre appunto il mondo a zero, per fare il tempo nuovo, un tempo nel quale il più tardi precede il più presto e il troppo presto. Precede e divora il più presto e il troppo presto. Questo strano movimento, vorrei dire circolare, della temporalità di nuovo genere, nella quale si può istoriare una Clio di nuovo genere, vi prego di tenerlo presente. Ora, tutto il lavoro successivo al 1936, anno del viaggio in Messico, sarà per Artaud un lavoro su di sé, per incarnare questo ricordo, ricordare come fare questa danza, per incarnare questo ricordo, per ricordare sé, per ricordarsi di sé. E realizzare questo ricordo vorrà dire ficcarlo nella carne della sua vita singolare, del suo corpo attuale, come dirà lui, per farne oro, per farne oro. Andrò avanti tutt'oggi a fare ciò che metodologicamente avevo già anticipato la volta scorsa, anche se so che può essere un modo di lavorare come posso dire respingente, perché ho bisogno di farlo in questa chiusura, perché voglio farlo, e il metodo, ve l'ho detto, sarà di prendere sul serio quello che Artaud scrive, dice e fa, di tentare di non prenderlo in senso traslato, cioè è sempre traslato, no? Chiaramente non possiamo che traslare per comprendere qualcosa, però vorrei, ecco, come possiamo dire, ridurre al minimo, alla distanza di un pelo, come diceva Artaud di Paolo Uccello, lo scarto tra quello che noi prendiamo delle parole di Artaud, delle parole, delle scelte, delle vicende di Artaud, è quello che appunto egli ne mostra, ne fa, ridurlo al minimo, quindi prenderlo sul serio, vi dicevo la volta scorsa, no? Allora, quando dico realizzare nella propria carne, nella carne della propria vita singolare, il ricordo di come si fa quella danza, l'attraversamento completo, attraverso il passaggio totale, no? Mediante tutti gli stati filosofici della materia, farlo, fare questo nel suo corpo attuale per realizzare oro, la creazione reale dell'oro, diceva Artaud nel teatro alchimistico che abbiamo letto la volta scorsa. Ora, come Artaud racconta questo ricordo? Come lo racconta? Beh, potremmo dire per molti versi che dal suo rientro in Europa, che avviene appunto a fine estate del 36, per tutto il resto della sua vita, Artaud non farà altro che raccontare questo ricordo. Almeno questo è quello che io penso. È il modo con cui io riesco ad avvicinarmi al lavoro di Artaud successivo al viaggio in Messico. Non fa che raccontare questo ricordo in una proliferazione davvero sterminata, inimmaginabile. E raccontare questo ricordo, attenzione, vorrà dire danzarlo. Perché è il ricordo di qualcosa, ricordate, che non si può dire, si deve fare. Si deve fare anche nel dire, ovviamente, perché è solo nel dire, nei segni del racconto, dicevamo, che si insinua il luogo della danza, cioè il luogo del tra. Ma se è a quel luogo che dobbiamo accedere, se è di quel luogo che dobbiamo fare ricordo incarnato, allora si tratta di continuare certamente a far segno. La rotazione verticale è al tempo stesso simultaneamente esplosione dei suoi segni, suoi nel senso che essi sono segni di quella rotazione. Bisogna farla. Il ricordo bisogna farlo. Bisogna costruirlo. Artaud lo farà. Beh, intanto lo farà attraverso alcuni importantissimi testi cruciali che appunto racconteranno, documenteranno, faranno una cronaca a suo modo di quello che egli visse durante l'esperienza messicana e in particolare durante l'esperienza presso gli Indios Tarahumara, che lo ricorderete, ne parlavamo la volta scorsa. Egli raggiunse nella Sierra settentrionale, lasciando Città del Messico, dopo alcuni mesi trascorsi appunto nella capitale, perché ritenne che lì, negli ambienti ufficiali, bene o male istituzionali, anche accademici, intellettuali, che egli si era trovato a frequentare, lì ciò che lui stava cercando non fosse ricordato, non fosse in fondo tenuto presente. E allora Artaud se ne va, ricordate, se ne va da Città del Messico. Abbiamo anche un po' raccontato le vicissitudini della sua programmazione di questo viaggio, programmazione che lo impegna per mesi, e che finalmente si realizza nella piena estate, cioè nel mese di agosto del 36. Starà per alcune settimane, forse più o meno un mese, sicuramente più di un mese, direi un mese e mezzo, impegnato in questa sua esperienza, in questo suo viaggio. Viaggio al paese di Tarahumara si intitolerà infatti la prima raccolta di testi che Artaud prepara e pubblica già nel 36, cioè l'anno stesso di cui stiamo parlando. E continuerà a fare questo lavoro, dicevo, questo lavoro di ricordo incorporato. Ricordo incorporato, ecco, questo è importante rammentarlo, ricordo incorporato di ciò che gli aveva trovato poiché era andato in cerca del vero dramma. E forse questa volta, scrisse Artaud, quello che sto cercando e che mi farà realizzare il vero dramma non sarà più teatro sulle scene. Abbiamo detto che Artaud non calcherà più le scene, infatti, dopo l'esperienza messicana, per tante ragioni, ma questo non vorrà dire che non sia un'esperienza teatrale, il vero dramma. Forse non si fa solo o più solo sulle scene. Si fa certamente nei testi di questo ricordo, e si fa, come vi dicevo, cercheremo di capirlo meglio, nel corpo vivo di Antonin Artaud. Un secondo testo sicuramente, no, come dire, da mettere in bibliografia su Artaud e Tarahumara, è un testo che Artaud scrive nel 1943. Questo testo si intitola Il rito del Peyotl, è un testo corposo, Il rito del Peyotl presso i Tarahumara. Il 43, dicevo, è un anno molto importante, perché è l'anno in cui Artaud, spostato nel suo ultimo manicomio, nel manicomio di Rodez, potrà ricominciare a scrivere. Potrà ricominciare a scrivere perché negli anni precedenti non poteva disporre né di penne, né di carta, né di inchiostro, per ovvie ragioni che abbiamo evocato la volta scorsa, sia perché gli venivano tolte in quanto si riteneva che fosse pericoloso in ospedale psichiatrico disporre di oggetti appuntiti, diciamo così, sia perché si riteneva che fosse appunto un delirio quello che lui voleva praticare, sia perché c'era la guerra e nel 43 lo spostamento a Rodez vorrà dire anche essere spostato in una zona che non era occupata dai tedeschi e dove dunque tornò ad essere possibile per alcuni amici di Artaud riprendere contatto con lui. Il 43 è l'anno in cui Artaud va a Rodez, dicevo, ricomincia a scrivere. La prima cosa che scrive è, le prime cose che scrive sono tutte cose che ricordano quello che lui ha incontrato, quello che ha visto al paese di Tarahumara. Tra questi testi, appunto, dicevo, quelli che comporranno il rito del Peyotl presso i Tarahumara, ma anche lettere, ma anche poi nel 47 Tutuguri, il rito del sole nero, che sarà un testo che andrà poi a comporre, tra gli altri, per farla finita col giudizio di Dio, e poi ancora altri testi e altri supplementi per integrare una nuova raccolta che fu pubblicata nel 45 con il titolo Al paese di Tarahumara e poi mediante un contratto che nel 47 Artaud poté firmare e poi appunto rinnovata nuovamente con l'aggiunta di questi supplementi. Quindi un proliferare, questo ricordo, il racconto di questo ricordo è un proliferare di segni, ecco, mettiamola così, è un proliferare di segni sterminato direi. Dopo una pausa impressionante, una pausa di alcuni anni, nei quali, come vi accennavo e dopo vi spiegherò un po' meglio, Artaud non poté invece scrivere. Fece altro, gli accadde altro. Ora, dobbiamo fare un po' allora i conti con questo modo che Artaud terrà con alcune forme, alcune modalità che Artaud terrà nello svolgere questo suo racconto plurivoco e proliferante del ricordo della danza che egli apprese presso il popolo indios Tarahumara. Al centro sicuramente, forse anche più noto di altri testi, insomma, no? Non centrati su questo, vi è, per molte ragioni, il rito del Peyotl, no? La danza del Peyotl, ad esempio, è un testo fondamentale che Artaud scrive subito dopo il viaggio in Messico, quindi appunto è un saggio che si trova dentro alla raccolta del 36, vi dicevo, Viaggio al paese di Tarahumara. Ora non confondetevi con tutti questi titoli, quello che mi interessa è che al di là dei fatti bibliografici che vi rammenterò nelle note che arriveranno, quello che mi interessa è appunto la percezione di questo gioco di proliferazione narrativa, di questa proliferazione di segni, di questa proliferazione di racconti in cui si storia il ricordo di quella danza. Danza, dicevo che è legata certamente, e questo è probabilmente l'aspetto più noto, anche più così curioso, anche un po' pruriginoso per certi aspetti, no? Si lega all'uso, all'uso rituale del peyotl, che è una pianta, un cactus, un piccolo cactus allucinogeno, che viene utilizzato per motivi rituali, appunto, durante alcuni particolari riti. Artaud ricorderà che l'uso del peyotl avviene durante un rito centrale, cruciale, che è legato alla festa di Ciguri. Alla festa di Ciguri. E Ciguri è una divinità molto strana, perché è la divinità dell'equilibrio e della prescienza del giusto e del controllo di sé. È in occasione appunto della festa di Ciguri, che si svolge una volta all'anno, scriverà Artaud, che nel complesso festeggiamento si fa uso anche in un certo momento del rito del peyotl. Il peyotl, dice Artaud, non è altro per i Tarahumara che l'azione di Ciguri. È Ciguri stesso in azione. È Ciguri stesso in azione. Cioè è l'efficacia, l'attuazione della potenza del Dio dell'equilibrio e della prescienza del giusto e del controllo di sé, potenza che è una potenza al tempo stesso, attenzione, guaritrice, terapeutica e creatrice, generatrice. Infatti, nelle diverse versioni che Artaud proporrà nel proliferare dei segni del ricordo dell'incontro con i Tarahumara, il medesimo rito viene raccontato con sfumature diverse, coerenti fra loro, ma con sfumature diverse, con accentuazioni diverse. Alcuni hanno addirittura detto: ma chissà se poi Artaud c'è stato davvero presso i Tarahumara, magari se l'è inventato, perché chi c'era a testimoniarlo? Solo lui ne dà racconto, quindi ha visto davvero quello che ha visto Artaud? Allora, la risposta è, prima di tutto, secondo me, chi se ne frega, cioè l'ha visto. Lui lo ha visto. Lui ha istoriato, lui è stato il vistor di quello che i suoi segni mostreranno. E in questo senso non è interessante, secondo me, per comprendere il lavoro di Artaud, per comprendere ciò, la ragione per cui abbiamo invitato Artaud dopo domani, insieme a domani, nel nostro seminario, non è interessante una indagine di ordine antropologico. L'interesse di Artaud non era etnologico, non era etnografico, lo abbiamo detto già la volta scorsa. Andava a cercare qualcosa di molto preciso e ci siamo dilungati nel tentativo di descrivere questo qualcosa. Era una conoscenza, un sapere, la pratica di un modo della danza, un modo del da, una pratica di svuotamento da cui si aspettava potenza curativa, terapeutica, guarigione dalla sospensione, e al tempo stesso potenza generatrice. Allora, nelle molteplici, dicevo, narrazioni, descrizioni di ciò che egli ha visto e ha frequentato, ha praticato, Artaud parla in alcuni luoghi del rito del peyotl, della danza del peyotl, come vedremo, come di una danza terapeutica, come un rito di guarigione. Artaud dice: io ero malato e sono andato lì per guarire. Anzi, dirà a un certo punto: io ho preso il peyotl, andavo verso il peyotl per lavarmi, per pulirmi e così guarire e così rinascere. Rinascere. Rinascere sotto il segno di Chiguri, sotto il segno della consapevolezza, di una consapevolezza rinnovata dell'equilibrio, del controllo, dell'autocontrollo, della disciplina generativa, ecco, generativa di una nuova vita, di un nuovo corpo, di un nuovo modo di stare al mondo e generativo di un nuovo mondo, come spero capiremo sempre meglio. Tutuguri, l'ho evocato poco fa, mi sono dimenticata di dirvi di cosa si tratta, poiché non potremo leggere tutto ciò che sarebbe tanto bello leggere, forse adesso saremo anche pronti, no, per lanciarci in letture che tempo fa sarebbero state troppo sconcertanti o ardue forse, però non lo possiamo fare, non posso leggere tutto quel che si potrebbe e forse si dovrebbe leggere, ma che vi segnalerò, e quindi forse letture personali le potrete fare anche autonomamente. Poiché dicevo non posso leggere tutto, allora vi devo raccontare rapidamente qualcosa anche di Tutuguri. Tutuguri è il sole nero, quindi Chiguri, il peyote, il sole nero sono tutti intrecciati, ed è appunto il passaggio attraverso Tutuguri, il sole nero, l'annebbiamento, la nigredo alchemica potremmo anche dire, che accade quella transazione, quella trans, quel transfer, quel trasferimento che apre gli occhi, che apre gli occhi e che mostra la potenza di Chiguri, la potenza conformativa e performativa del Chiguri, aprire gli occhi. Allora, qualche informazione così, come dire, preliminare, giusto orientativa, sui Tarahumara e sul Peyotle. Ecco, i Tarahumara sono una popolazione india che abita sulle montagne dello stato di Chihuahua. Come avevo detto già la volta scorsa, loro si chiamano Raramuri, che vuol dire piede veloce. Probabilmente questo è legato ad un antico gioco praticato presso questa popolazione, che è un agone, un cimento, insomma, che consiste nello spingere con i piedi un pezzo di legno. E, appunto, un pezzo di legno, no? Nel giocare, un po' quello che poi credo qualcosa di simile a ciò che per noi oggi è il calcio, credo, insomma, no? Benissimo, la Sierra Tarahumara forse non è indifferente ricordarlo, oggi è devastata. È devastata, è luogo di guerriglie tra narcotrafficanti e forze dell'ordine, esercito. È una zona appunto di confine, dunque sono coinvolti sia lo Stato del Messico sia gli Stati Uniti d'America. Una notizia, è, come dire, di cui tenere forse anche conto, no? Per capire concretamente qualcosa di più, insomma, sui luoghi di cui stiamo parlando, sugli spazi, sui tempi, sui destini, di ciò che per noi europei, Arturi Tenne, sarebbe potuto essere così rivelatore, no? Così educatore. Ecco, un'altra informazione, dicevo, da tenere presente è che pare che già una ventina d'anni fa, quindi pochissimo sappiamo oggi sulla situazione degli Indios Tarahumara, già una ventina di anni fa fu fatto uso di un pesticida, una sostanza chimica come arma di guerra per appunto devastare le colture, no, di narcotici, di droghe, ma ovviamente anche la popolazione tarahumara che in quei territori abitava. Pochi sono sicuramente i tarahumara oggi viventi, però ci sono. Bene, il peyotl è di fatto un piccolo cactus che appunto cresce tipicamente nell'area di cui abbiamo appena parlato, un piccolo cactus che ha proprietà allucinogene, tipico del Messico settentrionale, e che viene consumato, come dire, grattando piccole fettine che poi sono negli ambienti appunto che sono interessati, no, alle sostanze psicotrope, alle varie forme di alterazione, come dicevamo la volta scorsa, più o meno indotta degli stati di coscienza, sono diventate note queste scagliette, insomma, del peyote, come i bottoni di mescal, perché appunto sono delle fettine che vengono poi ammorbiditi con la saliva, solitamente, no? E che appunto hanno un effetto, noi diciamo, allucinogeno. Ora, un poco di storia su questa sostanza, anche per capire che cosa ne sapeva Artaud, no? Quindi è probabile che tra le fonti informative di Artaud, leggo da alcune importanti e chiarissime note fatte da Marco Dotti nella edizione di stampa alternativa di Per farla finita col giudizio di Dio, un'importante traduzione italiana che appunto risale al 2000, quindi che ha 20 anni, perché dovete sapere che, scusate una parentesi, di questo testo, di questi testi che compongono Per farla finita con il giudizio di Dio, noi non avemmo non solo la traduzione, ma nemmeno il testo, insomma, fu difficilissimo reperirlo per moltissimi anni. Era caduta su questa raccolta di testi una censura che impedì la realizzazione del progetto che attorno a questo testo Artaud aveva costruito, e cioè la trasmissione radiofonica di una composizione vocalica e musicale a cui egli lavorò insieme ad alcuni preziosi collaboratori tra il 47 e i primi mesi del 48, quindi una censura che impedì materialmente il giorno prima della trasmissione programmata, era programmata per il 2 febbraio del 48, il direttore della radiodiffusione francese intervenne per bloccare la trasmissione, nonostante il contratto firmato, nonostante gli impegni presi, nonostante tra l'altro la stampa avesse dato notizia di questa prossima prossima trasmissione, emissione. Quindi censurato allora e poi irreperibile, ad esempio quando io, quindi prima di questa edizione italiana del 2000, quando ero giovane, io cercavo la registrazione audio che esisteva, che esiste, che oggi si può ascoltare molto facilmente, tutto è diventato più semplice, la cercavo, ma appunto la trovai alla fine, ma soltanto in una video, come si chiamano, audiocassetta clandestina, che aveva appunto, che circolava, diciamo, in modo sotterraneo, non si trovava nei negozi, diciamo così, tramite conoscenze, eccetera, eccetera, che aveva una videocassetta che era poi legata alla edizione, alla pubblicazione anche del testo, insomma, no? La casa editrice si chiamava Edizioni del Sole Nero, che era appunto una casa editrice, casa discografica, che aveva fatto circolare questa trasmissione. Molti, molti decenni dopo, cioè pochi anni fa in realtà, la radio francese, la Radio France, come possiamo dire, onorò il suo impegno firmato con Artaud negli ultimi mesi del 47 e poi invece mancato al momento dell'esecuzione, lo onorò trasmettendo, pur a finire avec le jugement de Dieu, la registrazione che Artaud appunto non poté invece attuare. Anche qua piccola nota informativa, perché sono curiosi questi aspetti, sono tutti sintomatici. Artaud lavorò moltissimo a questo progetto, lo intendeva come una sua ultima e rinnovata realizzazione del Teatro della Crudeltà. Ci lavorò e quando scoprì che non sarebbe potuta andare in onda la trasmissione, soffrì moltissimo, evidentemente. Ci sono le sue lettere, ci sono i suoi tentativi di protestare, ci furono anche coloro che lo appoggiarono, che lo aiutarono, colui che gli aveva fatto il contratto, aveva costruito con lui il progetto, che lavorava per la radiodiffusione francese, si incaponì, ma alla fine addirittura dovette dare le dimissioni. Venne convocata una giuria, diciamo così, no? Un pubblico riservato di giornalisti, scrittori, per ascoltare questa terribile cosa e capire se si poteva aggirare la censura, dando una valutazione positiva, insomma, di ascoltabilità di questo materiale. E in effetti questa valutazione positiva arrivò, ma di fatto, nonostante ciò, il direttore rifiutò di cancellare la censura. Il direttore si chiamava Porché, che per noi italiani è un nome, come dire, nomen omen, un nome che per i francesi no, perché sarebbe Cochon, ma insomma per noi il Porché ce l'ha fatta, insomma, no? Ce l'ha fatta a impedire l'emissione. Ah, scusate, in realtà poi Artaud riuscì a organizzare sempre con questo organizzatore, questo suo amico alla fine, che aveva combattuto per lui, che gli aveva fatto il contratto, che aveva come dire, sostenuto il progetto, riuscì a realizzare un ascolto a inviti di questa registrazione. Un ascolto che si svolse dunque in una sala, in un vecchio teatro vicino agli studi radiofonici di Radio France, ma non più utilizzato per scopi spettacolari, insomma, quindi una vecchia sala in disuso, dove Artaud invitò persone molto speciali, invitò, come dice lui, persone che non erano gli intellettuali, che non erano gli interlocutori dotti, che non erano i letterati che aspettavano magari con una certa ansietà appunto l'emissione pubblica. Ci fu una tale bagarre, una tale confusione, ma intorno ad Artaud continuamente si accesero e si accenderanno liti, discussioni, contese, pettegolezzi, insomma una specie di veramente esplosione incredibile della vita di quest'uomo, che è diventato come una trivella, insomma, no? Su cui tutte le chiacchiere, no? Hanno potuto costruirsi, ma non, come dire, in questa costruzione di chiacchiere, di fatto, e di pruriti anche, sicuramente quello che si è mostrato è che Artaud non si lasciava, come dire, afferrare, e non si lasciava neanche, come vedremo, dimenticare. Dunque, lui fece una trasmissione per persone molto umili, appunto il fabbro, l'artigiano, il barbiere, le persone che lui frequentava più direttamente e quotidianamente, a parte gli amici molto stretti e cari che collaboreranno con lui, che frequentava negli ultimi 2 anni della sua vita. Dico così, ultimi 2 anni della sua vita, perché appunto se il 2 febbraio Artaud appunto dovette rinunciare alla emissione del suo lavoro, del suo ultimo atto del Teatro della Crudeltà, soltanto un mese dopo, esattamente il 4 marzo del 1948, Artaud morì, sarebbe morto. Sarebbe morto, tra l'altro, anche questo può essere interessante, morto, fu trovato seduto ai piedi del letto. È una cosa su cui appunto si insiste, per la semplice ragione che Artaud aveva scritto: io non morirò sdraiato, no? Non morirò sdraiato, io morirò dritto. E in effetti fu trovato dritto, seduto ai piedi del suo letto, probabilmente logorato dalla malattia che da alcuni anni lo stava tormentando, cioè un cancro al retto, che fu diagnosticato molto tardi e che sicuramente, insomma, fu determinante in questa morte di Artaud, oltre, come altri hanno fatto notare, probabilmente a un abuso che egli fece negli ultimissimi periodi della sua vita dopo l'uscita dal manicomio di Rodez, un abuso di sostanze stupefacenti che gli utilizzava probabilmente per lenire i dolori lancinanti del male che lo stava svuotando dall'interno, che lo stava mangiando dall'interno. E anche questa malattia di Artaud, quella malattia mortale di Artaud, sarà infantile ricordarlo, segnalarlo, ma non può. Non evocare nuovamente una specie di eloquente lavoro nel corpo di Artaud, che in qualche modo nuovamente richiama tragicamente, insomma, il suo progetto di rifacimento, no? Di autorifacimento. Ma torniamo invece al peyote, dopo questa piccola parentesi biografica. Torniamo al peyote, dicevo, no? Allora, che cosa Artone poteva sapere? Che cosa Artaud probabilmente sapeva, aveva letto, insomma, no? Allora, è probabile che tra le fonti informative di Artaud vi fosse il libro del farmacologo francese Alexandre Rouillet, Peyote, la pianta che fa gli occhi meravigliati, la plante qui fait les yeux émerveillés, che apparve nel 27 in Francia, testo che ebbe un grande riscontro e una grande influenza sul finire degli anni 20, appunto, no? Quindi sicuramente, probabilmente, altamente probabile che Artaud lo avesse letto come tantissimi altri, testo che rappresenta uno dei pochi e certamente uno dei primi tentativi di considerare un allucinogeno sotto tutti i punti di vista, storico, antropologico, sociale, oltre che botanico, farmacologico e chimico, ovviamente. Ora, la conoscenza del testo di Rouillet da parte di Antonin Artaud sarebbe attestata, pare, da una mezza citazione, da una citazione più o meno indiretta, comunque non compiuta, che compare in un testo del 37, che poi verrà raccolto nei messaggi rivoluzionari, ad esempio si trova in traduzione nell'edizione curata da Gallucci, di cui ho parlato la volta scorsa, in un testo del 37 intitolato Il Messico e lo spirito primitivo, Maria Izquierdo, cioè una figura di artista messicana nella quale, appunto, con la quale Artaud si confronta in un testo in cui parla dello spirito primitivo messicano, insomma, no? Allora, in questo testo scrive Artaud, attenzione perché è interessante, lui ha probabilmente letto questo testo di Rouillet, ma come lo ha interpretato? Che cosa ne ha tratto? Perché nuovamente, quando parlerà poi di quello che ha visto, di quello che ha incontrato presso Tarahumara, inevitabilmente racconterà quello che avrà visto di ciò che cercava, no? E allora in questo breve passaggio si capisce cosa cercava. C'è in Messico, dice Artaud, scrive Artaud, una pianta principio che fa viaggiare nella realtà. Ad opera di questa pianta, un colore steso all'infinito si squarcia fino alla musica da cui è venuto fuori, e questa musica trascina con sé bestie che urlano con la sonorità di un metallo martellato. Si comprende l'adorazione di certe tribù di indios del Messico per il peyote, che non rende gli occhi meravigliati, citazione del titolo del libro di Rouillet, che non rende gli occhi meravigliati come ci insegna il vocabolario europeo, ma che possiede la strana virtù alchemica di trasmutare la realtà, di farci precipitare a picco fino al punto in cui tutto si abbandona per essere sicuri di ricominciare. Per mezzo suo si salta al di sopra del tempo, che richiede millenni per trasformare un colore in oggetto, per ridurre le forme alla loro musica, ricondurre lo spirito alle sue fonti e unire ciò che si credeva separato. Ecco, mi sembra che sia eloquentissima questa citazione, mi sembra addirittura riassumere, insomma, no? A chiare lettere che cosa Artaud andasse a cercare nuovamente e perché. E perché fosse interessato ai riti legati appunto al peyote. Artaud dovette affrontare un viaggio che lui descriveva come un viaggio molto lungo e faticoso, appunto, no? Per inerpicarsi insieme agli indios sulle montagne da loro abitate per arrivare al luogo nel quale si sarebbe poi potuto svolgere, dovuto svolgere il rito di Chiguri, il rito del peyote. E un viaggio di 28 giorni, racconterà Artaud già nel testo del 36, cioè quello in cui si trova lo scritto da cui adesso leggiamo qualche pagina, intitolato La danza del peyote, la danza del peyote, danza di guarigione. 28 giorni, a cui poi ne seguiranno altri di attesa, 28 giorni faticosissimi, di tormento per molte ragioni, che poi però si compiono con l'incontro, la partecipazione reale, nonostante i tentativi di sviamento messi in atto dagli indios Tarahumara per evitare che questo bianco in fondo partecipasse al rito, nonostante ciò egli riuscirà in qualche modo attraverso l'incontro e la formazione con quello che è in qualche modo la guida, insomma, no? L'anziano sacerdote di questo rito, il maestro di tutte le cose, tramite l'incontro che possiamo immaginare come un incontro formativo, no? E anche di prova, di vaglio iniziatico per Artaud, ecco, alla fine di tutto questo processo e con tale mediazione Artaud potrà partecipare al rito del peyote, alla danza del peyote. Allora adesso vi leggo alcuni passi scelti dal testo che si intitola La danza del peyote, come Artaud inizia a raccontare, siamo nel testo del 36, inizia a raccontare quello che ricorda, raccontare la storia, quello che ricorda. Salto qua e là, ho fatto una serie di tagli, quindi una cernita molto spinta dal testo, ma e per cercare di mettervi di fronte a un possibile cammino. Il soggiogamento fisico era sempre presente, quel cataclisma che era il mio corpo. Dopo 28 giorni d'attesa non ero ancora rientrato in me, bisognerebbe dire uscito in me, in quell'accozzaglia sconquassata, in quel pezzo di geologia avariata. Certo, mi occorreva della volontà per credere che qualcosa stesse per succedere davvero. E tutto questo perché? Per una danza, per un rito di indisperduti. E dopo 28 giorni di attesa, dovetti ancora sopportare per tutta una lunga settimana una inverosimile commedia. In tutta la montagna vi fu uno scambio sfrenato di emissari che si pretendeva inviare degli stregoni. Partiti però gli emissari, gli stregoni sopraggiungevano di persona, stupiti che niente fosse pronto, ed io scoprivo di essere stato preso in giro, di essere stato giocato, quindi c'era tutto un gioco, no? Un gioco di rinvii, o almeno così lo vive Artaud, che prolungano ulteriormente l'attesa. Dopo le 28 settimane, le 28 giornate, 28 giorni, dopo le 4 settimane, un'altra settimana ancora. Ma un giorno quel ribollimento si calmò, senza grida, senza discussioni, senza nuove promesse da parte mia, come se tutto avesse fatto parte del rito e il gioco fosse durato abbastanza. Certo, non ero venuto nel profondo della montagna di quegli indi Tarahumara per cercare ricordi di pittura. Avevo sofferto abbastanza, mi sembra, per essere ripagato con un po' di realtà. Tuttavia, sul declinare del giorno, una visione si impose ai miei occhi. Davanti a me avevo la natività di Hieronymus Bosch. La natività di Hieronymus Bosch, che descrive. Descrive in quel che vede lì, la vede lì. Lassù, sulle pendici dell'enorme montagna, la montagna dei segni, a cui abbiamo accennato la volta scorsa, dove Artaud incontra moltissimi segni che sono incisi nella roccia, e segni che descrive puntualmente nel testo intitolato La montagna dei segni, e tra i quali segni, se ricordate, vede il segno generativo per eccellenza, che si trova poi sul tamburo Teponasli. Bene, dicevo, lassù sulle pendici dell'enorme montagna dei segni che scendeva a scaglioni verso il villaggio, era stato tracciato un cerchio di terra. E già le donne, in ginocchio davanti ai mortai di pietra, pestavano il peyote con una sorta di scrupolosa brutalità. Gli assistenti si misero a calpestare il cerchio, lo calpestarono accuratamente e in tutti i sensi, e in mezzo al cerchio accesero un rogo che il vento aspirò vorticosamente dall'alto. Vi è una storia del mondo nel cerchio di quella danza, racchiusa tra due soli, quello che declina e quello che sorge. E quando il sole declina, gli stregoni entrano nel cerchio e il danzatore, dai 600 campanelli, 300 di corno e 300 d'argento, lancia il grido di coyote nella foresta. Il danzatore entra ed esce, tuttavia non lascia il cerchio, deliberatamente avanza nel male e vi si getta con una sorta di orrendo coraggio a un ritmo che al di sopra della danza sembra disegni la malattia. È un rito di guarigione. Quindi vi si getta, senza mai uscirne, ma avanti e indietro, con un ritmo che al di sopra della danza sembra disegnare la malattia, evocare la malattia. E si crede di vederlo volta a volta emergere e scomparire in un movimento che evoca non si sa quali oscure tantalizzazioni. Entra ed esce, uscire al giorno nel primo capitolo, come dice a proposito del doppio dell'uomo il libro egiziano dei morti, perché quel procedere nella malattia è un viaggio, una discesa per uscire di nuovo alla luce del giorno. Ai piedi di uno stregone una buca sul cui fondo il maschio e la femmina della natura, raffigurati dalle radici ermafrodite del peyotl. Si sa che il peyotl rappresenta l'immagine di un sesso d'uomo e di donna uniti. Dormono nella materia, cioè nel concreto. E la buca, con sopra un bacile di legno o di argilla capovolto, raffigura abbastanza bene il globo del mondo. Sul bacile, gli stregoni grattugiano la mistura o lo smembramento dei due principi e li raspano nell'astratto, cioè nel principio, mentre di sotto quei due principi incarnati riposano nella materia, cioè nel concreto. E durante l'intera notte gli stregoni ristabiliscono i rapporti perduti con gesti triangolari che tagliano stranamente la prospettiva dell'aria. Terminate le 12 fasi della danza e mentre spuntava l'alba ci venne fatto passare il peyotl pestato, molto simile a una sorta di brodetto melmoso, e davanti a ognuno di noi venne scavata una nuova buca per ricevere dalle nostre bocche gli sputi che il passaggio del peyotl aveva reso sacri. «Sputa!» mi disse il danzatore, «ma proprio il più possibile nel profondo della terra, perché nessuna particella di ciguri deve mai più riemergere». Dopo aver sputato, cascai nel sonno. Il danzatore davanti a me non smetteva di passare e ripassare, girando e gridando per lusso, perché aveva scoperto che il suo grido mi piaceva. «Alzati, uomo, alzati!» urlava a ogni giro fatto, sempre più inutile. Sveglio e barcollante, venni condotto per la guarigione finale verso le croci, dove gli stregoni fanno vibrare la raspa proprio sulla testa del paziente. Presi ancora parte al rito dell'acqua, dei colpi sul cranio, di quella specie di mutua guarigione che ci si trasmette e a smodate abluzioni, lavacri. Pronunciarono su di me strane parole aspergendomi l'acqua e poi si aspersero l'un l'altro nervosamente perché il miscuglio di liquore di mais e di peyotl cominciava a renderli un po' pazzi. E furono questi ultimi passaggi a concludere la danza del peyotl. La danza del peyotl sta tutta in una grattugia, in quel legno temperato nel tempo e che si è valso dei sali segreti della terra. È su quella bacchetta tesa e piegata che poggia l'azione curativa di quel rito, così complesso, così remoto e che bisogna braccare come una bestia nella foresta. E così invece scrive Artaud nel 43. Così Artaud comincia a riscrivere nel 43, a ridescrivere nel 43, dopo la pausa di anni di internamento. Ancora internato, in un internamento molto speciale, l'ultimo, Artaud verrà invitato a riprendere, a scrivere e a disegnare. E scrive questo. Come ho già detto, è l'inizio del testo, il rito del Peyotl presso i Tarahumara. Come ho già detto, sono i preti del Tutuguri, il sole nero, ad avermi aperto la strada del Chiguri, come qualche giorno prima il maestro di tutte le cose mi aveva aperto la strada del Tutuguri. Il maestro di tutte le cose è colui che comanda alle relazioni esterne tra gli uomini, l'amicizia, la pietà, l'elemosina, la fedeltà, la devozione, la generosità, il lavoro. I suoi poteri si fermano alla soglia di quel che qui in Europa intendiamo per metafisica o teologia. Ma nel dominio della coscienza interna vanno molto oltre i poteri di un qualsiasi capo politico europeo, il maestro di tutte le cose. Al Messico nessuno può venire iniziato, ricevere cioè l'unzione dai preti del sole e il conio immersivo e riaggregatore dei preti del Chiguri, il Peyotl. Nessuno può partecipare a questo rito, che è un rito di annientamento e di ricreazione, se non è stato prima toccato dalla spada del vecchio capo indio che comanda alla pace e alla guerra, alla giustizia, al matrimonio, all'amore. Ha nelle mani, sembra, le forze che comandano agli uomini di amarsi e che li rendono pazzi, o che li rendono pazzi, scusate, mentre i preti del Tutuguri, con le loro bocche, fanno levare lo spirito che le produce e le dispone nell'infinito, dove bisogna che l'anima le raccolga e le riclassifichi nel proprio io. L'azione dei preti del sole accerchia tutta l'anima e si ferma ai limiti dell'io personale, dove il maestro di tutte le cose viene a coglierne la risonanza. Dopo essere passati attraverso il tutto, cioè il molteplice, che è le cose, si ritorni allora alla semplicità dell'uno, che è Tutuguri, il sole nero, per dissolversi infine e resuscitare per mezzo di quell'operazione di riassimilazione misteriosa, dico di riassimilazione tenebrosa, che è compresa nel Chiguri come un mito di ripresa, e infine di risoluzione nel vaglio della espropriazione suprema, come appunto non smettono di gridarlo e di affermarlo i preti nella loro danza che dura tutta la notte. Ricucirti nell'entità senza Dio che ti assimila e ti produce, come se ti producessi da te e come tu stesso nel nulla e contro di lui in ogni ora ti produci. I preti del Peyotl mi hanno fatto assistere al mito stesso del mistero, immergere negli arcani mitici originali, entrare attraverso di loro nel mistero dei misteri, vedere la raffigurazione delle operazioni estreme con le quali l'uomo padre, né uomo né donna, ha creato tutto. Descrizioni dalle mille eco, direi, insomma, no? Nelle quali, appunto, spero che questi pochi brani ve lo abbiano fatto avvertire, si attua una sapienza nella forma di un rito di espropriazione estrema per la rinascita, una rinascita che è autoguarigione del sé e del sé infinito. Del globo, no? La ciotola rovesciata sul buco, autoguarigione del mondo e autorigenerazione, un nascere da sé, gli ha detto il sacerdote del Chiguri, un nascere da sé, quello che tu fai nascendo da te, rifacendoti. È questo, secondo me, il compito che Artaud si darà da questo momento in avanti. E come dicevo, se lo darà o lo svolgerà passando attraverso tutte le fasi, ho detto prima, tutti gli stadi filosofici della materia. Ma ora abbiamo capito, credo, da questo semplice lacerto di racconti, che tale passaggio implica l'attraversamento di tutte le fasi dello spossessamento, dello svuotamento, implica di disfarsi, lo implica davvero. lo implica davvero e implica di disfarsi lavorando per rinascere. Penso alla frase che ha utilizzato Sini nel seminario di filosofia della settimana scorsa, dove ricordando, credo, alcuni commenti, alcune riflessioni di Colli e Montinari su quello che accade a Nietzsche giunto a una certa soglia del proprio lavoro, della propria ricerca, le parole dicevano appunto Nietzsche infine sprofondò nella sua opera. Nietzsche sprofondò nella sua opera. Anche Artaud sprofondò nella sua opera, sicuramente. Anche Artaud sprofondò nella sua opera. Dovette affrontare fino in fondo lo sprofondamento nella sua opera. Però Artaud ne riemerse, in qualche modo ne riemerse. Ne riemerse facendo del processo che stava attraversando davvero l'occasione per una trasmutazione radicale. Una trasmutazione che è testimoniata, dicevo, nella sua stessa vita, nel modo in cui egli attraversò le esperienze che gli accaddero dal 37 in avanti e nel modo in cui rifece il lavoro di quelle esperienze anche dopo la rinascita, anche nel momento della rinascita. Se vogliamo indicare come momento di rinascita quello in cui Artaud poté ricominciare a scrivere, il 1943, bene, allora ricordiamo che quello è lo stesso anno in cui per Artaud cominciò l'elettroshock terapia. Le vicende dell'internamento furono segnate dal silenzio, dalla reclusione, dallo spossessamento radicale, dalla più estrema e più radicale delle espropriazioni di sé e del proprio corpo, e proprio nel punto in cui la cronologia vuole che Artaud potesse riprendere a far segno, come avendo toccato il fondo dello spossessamento, lì in una simultaneità sconvolgente, a raccontarla, accadde anche l'ultimo passo della sospensione, no? Della perdita, dell'uscita, della frantumazione. Gli elettroshock, che infatti il dottor Ferrier, esperto in questa tecnica terapeutica di cui vi ho parlato un po' la volta scorsa, gli elettroshock che Ferrier somministrò ad Artaud furono, come potete immaginare, e come lui non smetterà di ripetere anche dopo l'uscita dal manicomio di Rodez, furono una catastrofe simultanea all'atto estremo della anastrofe. Accadono insieme e questo non c'è possibilità di scioglierlo, non so come dire, in un biografismo o in un filologismo, in uno storicismo, no? Su cos'è davvero successo a quest'uomo. Noi non facciamo, no? Non possiamo che raccontarlo e raccontandolo qui dove siamo, nella pelle che siamo, non possiamo non osservare, non rimanere stupefatti da questa ulteriore coincidenza, no? Lo spossessamento estremo coincide con gli anni della ricostruzione di un corpo nuovo, di una scrittura teatro, potremmo dire, nuovi, di cui dopo cercheremo di evocare, di raccontare almeno in parte le forme, l'andamento, il processo, e accadono insieme, dicevo, nel punto estremo della metabolè, ecco, no? Dove la rotazione verticale, lo sprofondamento verticale davvero è simultaneo alla esplosione orizzontale. A proposito di esplosione orizzontale e per cercare di rendere ancora più chiaramente l'incastro incredibile tra racconto e vicenda, ricordo e vicenda, ricostruzione degli eventi e attraversamento degli eventi che promana ogni volta che ci si confronta col lavoro di questo uomo. Per provare a chiarire ulteriormente, dicevo, forse non è inutile ricordare qualcosa che i più non sanno, no? I testi, gli scritti di Artaud, i segni promananti, no? L'effusione dei segni, che hanno avuto una vicenda molto controversa, che non sto qua a raccontarvi perché anche questo è terribile aneddotico, insomma, curati da una delle amiche e collaboratrici che gli furono vicine negli ultimi 2 anni di vita, dall'uscita dal manicomio di Rodez 43 alla morte 48. Bene, le opere curate molto faticosamente tra mille critiche da questa che era una giovane donna e che si chiamava, giovane donna quando conobbe Artaud, che si chiamava Paul Thévenin, e che ha, anche dopo la morte di Artaud, dopo il 48, continuato indefessamente fino agli anni 90, quando è morta, nella pubblicazione, curatela, trascrizione dei materiali incredibili che Artaud aveva prodotto. Bene, questa complessa edizione delle cosiddette opere complete, per le quali Artaud aveva firmato un contratto con Gallimard, non è mai stata ultimata, non è ultimata, ci sono ancora molti materiali inediti e difficilmente accessibili allo stato attuale delle cose, per molte ragioni, anche queste beghe di eredità, di editoria, di legittimità, eccetera. Bene, queste opere, così come le ha curate Paul Thévenin fino al 93, se ricordo bene, sono dal 53 al 93, sono composte da 26 tomi, dei quali uno è doppio. Il 14° è un doppio tomo, se ricordo bene, forse non solo lui. Va bene, comunque insomma stiamo parlando di una grande mole di volumi. Bene, di questa grande mole di volumi, a proposito dei segni proliferanti, 7, se ricordo bene, anche questo, comunque giù di lì, raccolgono testi pubblicati da Artaud prima del 37, fino al 37, fino all'anno cioè dell'inizio del suo spossessamento, del suo sprofondamento, fino all'inizio delle vicende dell'internamento, 7. Tutti gli altri, ancora quantitativamente appunto non compiuti, tutti gli altri sono raccolte invece in volume di testi composti da Artaud a partire dal 43, cioè dal momento della massima doppia torsione, come vi dicevo, no? Cioè dal 43 al 45 Artaud scrive, produce, traccia, fa segno, si disperde, si effonde, si racconta, si ricorda, si lavora, si tramuta, si trasmuta in un'impressionante mole proliferante di forme e azioni che gravitano attorno alla danza centrale di quell'incontro che abbiamo evocato poco fa. Nel 37 Artaud scrive, ve ne ho già fatto cenno la volta scorsa, un importante testo molto complesso, anch'esso, che si chiama Nuove rivelazioni dell'essere. È l'ultimo testo che egli scrive prima di partire per l'Irlanda, ve l'ho già raccontato, e prima dunque dell'internamento. In questo testo egli esordisce così, la volta scorsa vi ho letto la chiusura delle nuove rivelazioni dell'essere, ora vi leggo l'apertura, scrive: dico quello che ho visto e credo, e chi dirà che non ho visto quel che ho visto, adesso io gli squarcerò la testa. Da lungo tempo ormai ho sentito il vuoto, ma ho rifiutato di buttarmi nel vuoto. Quello che finora mi ha fatto soffrire è di aver rifiutato il vuoto che era già in me. Ho lottato per cercare di esistere, per cercare di acconsentire alle forme, a tutte le forme, la cui delirante illusione di essere al mondo ha rivestito la realtà. Bisogna finirla, bisogna troncare infine con questo mondo che un essere in me, questo essere che non posso più chiamare, poiché se viene cado nel vuoto, questo essere ha sempre rifiutato. Ora, non essendo più, vedo quel che è. Mi sono proprio identificato con questo essere che ha smesso di esistere, e questo essere mi ha rivelato tutto. Io lo sapevo. ma non potevo dirlo. E se posso incominciare a dirlo, è perché ho lasciato la realtà. Se posso cominciare a dirlo, è perché ho lasciato la realtà di tutte le forme. È l'inizio dell'ultimo testo che Arto scrive prima di lasciare la realtà nei 9 anni di internamento. 9 anni di internamento che, come dicevo, sono, come posso dire, non è che lo sono, permettono di pensare che siano il processo mostruoso di uno squartamento nel quale Artaud passa, un transito che egli valica per rifarsi, per lavorare su di sé. La fase sacrificale, l'olocausto, il Marsia spellato, che potrà preparare invece il Marsia vincitore, il Marsia invitto, il Marsia in piedi, di cui vi parlavo poco fa, che sarà un Marsia rifattosi da sé, autorigenerato, come fai sempre ogni volta che, gli diceva il maestro di tutte le cose, autorigenerato, rifatti da capo. In CG, un testo del 47, Artaud scriverà io, Antonin Artaud, io sono mio figlio, mio padre, mia madre e me. Lo sono diventato questo circolo, no? Della autorigenerazione mediante autosquarciamento. Io sono mio figlio, mio padre, mia madre e me. Una nascita, come dire, autogenetica. Come autogenetiche sono tutte le forme del mondo in quanto mondo che si forma e si trasforma. Nessuna forma è autogenetica, ma il generarsi delle forme, l'una in relazione all'altra, è l'autorigenerarsi del mondo di cui quelle forme sono fatte e dalla cui rotazione verticale emergono come per esplosione. Facciamo la nostra pausa adesso e riprendiamo tra, direi, 10 minuti, se siete d'accordo. A tra poco.